La Rosa dei Venti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
In un momento dove sembra che l'unico problema che abbiamo attorno sia il coronavirus, noi invece per qualche momento vorremmo farvi spostare il vostro orizzonte e parlarvi di Europa. L'Europa c'è matrigna? Questa è la domanda che io ho rivolto ai miei opinionisti, perché sì, ora più di sempre è giunto il momento di confrontarsi e stabilire una volta per tutte se dobbiamo credere nell'Europa oppure rimettere per sempre il sogno degli Stati Uniti d'Europa. Quando sembrava superato il problema del MES, la crisi scaturita dal Covid-19 ha invece riportato d'attualità i rapporti economici fra i Paesi membri, tanto che ancora una volta il nostro Paese appare, o peggio ancora si vuol far passare, come il Paese che potrebbe approfittare degli eventi per poter sforare quelle soglie che esistono. Due domande per gli opinionisti. Nel tempo è sicuramente vero che non ci siamo fatti apprezzare per rigore economico e forse anche etico, però quanto ci viene imputato adesso non è un po' troppo? E la seconda, la situazione attuale potrebbe diventare la tomba definitiva della grande Europa con le successive ricadute anche sulla moneta unica? Sentiamo cosa ci ha risposto per primo Michele Ventura.
La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in una lettera inviata agli italiani ha detto che sta dalla nostra parte. Deve essere chiaro che in una crisi come l'attuale stare dalla parte dell'Italia significa stare dalla parte dell'Europa. L'Europa è chiamata ad una prova assai impegnativa. Non è all'ordine del giorno esclusivamente il problema italiano e quindi di come aiutare un singolo paese europeo. L'Europa si deve attrezzare per dare una risposta ad una crisi innescata dal coronavirus che ha messo in discussione sostanzialmente quasi tutti i paesi europei, e non solo europei, perché è una crisi che ha profili mondiali. L'Europa deve quindi attivare tutti gli strumenti finanziari perché ci sia un sostegno economico alle imprese, perché sia assicurato il lavoro a tutti quei dipendenti, quegli operai, quegli impiegati, quei ricercatori che sono oggi in cassa integrazione e che devono avere la sicurezza di tornare a un lavoro sicuro. E deve esserci una liquidità sufficiente per fondare un nuovo sviluppo economico che deve ripartire su basi che non possono essere esclusivamente la riproposizione del passato. Chiaramente io sono fra coloro che auspicano che in Europa prevalgano le forze che credono ancora nella costruzione della grande Europa. So che anche in Italia ci sono quelli che fanno un tifo contrario, ma è solo la dimostrazione di miopia.
Grazie a Michele Ventura, ed ora ascoltiamo invece la risposta di Paolo Bartolozzi.
Allora, la questione dell'Europa, soprattutto in questa situazione di emergenza, un'emergenza che fra l'altro non riguarda solo l'Italia, ma riguarda la Spagna, la Francia, tutti i paesi, la stessa Germania, i Paesi Bassi e tutti gli altri, pone un problema vero all'Europa. O l'Europa dimostra di essere all'altezza dell'affrontare questa emergenza, anche se i trattati oggettivamente non danno grandi poteri per quanto riguarda le politiche fiscali, le politiche del tesoro, le politiche economiche in generale. Ma in una situazione di emergenza l'Europa deve dimostrare di essere all'altezza di affrontare questa sfida e di proiettarsi in una visione di governo federale, dimostrando di preoccuparsi di tutta la situazione della crisi economica che la pandemia del coronavirus ha determinato. E lo può fare con tanti strumenti. Certo, i corona bonus, il yellow bond sono sicuramente uno strumento, ma non c'è solamente quello. Fra l'altro bisogna dire che già l'Europa, attraverso la Banca Centrale Europea, la BCE, ha fatto un provvedimento importante, perché ha messo sul piatto 1.120 miliardi per acquistare il debito di tutti i paesi che sono in difficoltà, in primis l'Italia, che ha un elevato debito pubblico, per tenere bassi i tassi di interesse e quindi non aggravare la già pesante crisi economica per quanto riguarda il costo degli interessi che sul debito noi dobbiamo pagare e non solo neanche gli altri paesi. Inoltre la stessa BCE ha detto che è disponibile a strumenti illimitati per affrontare gli effetti economici e finanziari della pandemia. Inoltre la stessa Commissione europea ha detto che si potranno utilizzare i fondi che altrimenti sarebbero persi senza condizionamento per intervenire sul sistema sanitario, sugli effetti occupazionali della crisi economica, così come l'annuncio di oggi della Presidente von der Leyen, che ha detto che sarà istituito un fondo di 100 milioni per sostenere la cassa integrazione, la disoccupazione nei paesi dell'Unione. In più si dovranno prevedere altri strumenti, per esempio quello della BEI, della Banca Europea degli Investimenti, che potrebbe, con aumento delle quote da parte dei paesi membri, intervenire a sostegno delle aziende per investimenti con interventi anche a lungo termine, e poi altri strumenti che possono essere quelli del MES, che si può utilizzare una parte del fondo salva stati senza le condizioni che erano previste, essendo cambiato di scenari, e quindi si può attingere anche lì, come si possano istituire anche Eurobond o Corona Bonds, come si vogliono chiamare, che può essere con un investimento a lungo termine che può in qualche maniera favorire il finanziamento alle imprese, il sostegno alle attività economiche, perché l'Europa possa in sostanza rilanciare e garantire lo sviluppo economico che altrimenti verrebbe compromesso dagli effetti economici della pandemia. Insomma, gli strumenti sono tanti. L'importante è che ci sia la volontà, che si superi i limiti dei trattati, che si vada alla sostanza del problema. E io penso che alla fine l'Europa lo farà. Ho sentito oggi la Presidente della Commissione che ha parlato di un piano da 2.700 miliardi che dovrebbe in qualche modo sollecitare la ripresa economica dell'economia europea. E sicuramente dopo la Cina e gli Stati Uniti, che hanno dimostrato di affrontare la pandemia e gli effetti economici della stessa con interventi massicci, anche l'Europa, se vuole avere un ruolo, se vuole avere una prospettiva negli scenari internazionali e un ruolo per i paesi che ne fanno parte, dovrà intervenire in maniera pesante, come in parte sta già facendo. Questo è fondamentale e la Germania deve tenere presente che nessuno chiede a questi paesi, Germania, Olanda, paesi del nord, di pagare il debito pregresso dei vari paesi. L'Italia non chiede che si paghi il debito pregresso, sì. Chiede che tutta l'Europa, consapevole dei gravi, gravissimi effetti economici della pandemia, insieme costruisca degli strumenti finanziari per finanziare imprese, la disoccupazione che ci sarà, per finanziare le iniziative, insomma per garantire che l'Europa non perda in modo pesante lo sviluppo che ha creato in questi anni, dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, ma che possa continuare questo sviluppo finanziandola con tutti gli strumenti a disposizione. E strumenti pesanti, si parla di qualche migliaia di miliardi, perché questo è necessario, è indispensabile, se l'Europa vuole essere all'altezza. Se invece vuole rientrare nel giochino che ognuno pensi per sé, credo che allora perda la sua funzione, perda la sua prospettiva, ma questo secondo me non sarà, perché la stessa Germania dovrà comprendere che è venuto il momento in cui l'Europa deve garantire tutti gli europei e non solo una parte di questi. Io credo che sicuramente l'Europa darà, anche dopo un aspro e lungo dibattito, una risposta positiva con gli strumenti che andranno decisi per poter intervenire, che possano essere i più disparati. Però non ci dimentichiamo che già l'Europa è intervenuta con la BCE con 1.120 miliardi e la Commissione ha già annunciato oltre che 11 miliardi per l'Italia potranno essere spesi senza i vincoli dei finanziamenti europei erano soldi che altrimenti avremmo perduto perché non li avevamo spesi e invece li possiamo recuperare per affrontare l'emergenza sanitaria in questa situazione, e contestualmente con un fondo di 100 miliardi per finanziare la disoccupazione che questa pandemia produrrà. Sono primi passi, ce ne vogliono altri, ma insomma credo che qualcosa si muove. E anche l'Olanda deve smettere di fare, come dire, il bastione contrario a queste realtà, a queste esigenze, e credo che anche la stessa Olanda dovrà prendere atto che se si vuole salvare l'Europa, soprattutto i benefici che questo ha portato a tutti fino ad oggi, dovremo fare questi sforzi nell'interesse di tutti i paesi, di tutti i cittadini europei.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Il microfono ora passa nelle mani di Giuseppe Matulli.
Quando si parla di Europa si ha sempre di fronte un duplice scenario, quello geopolitico, cioè l'Europa c'è o non c'è fa una grande differenza rispetto ai rapporti fra Stati Uniti, Cina, Russia e poi le altre grandi realtà come l'India, come il Brasile, eccetera. Ma fondamentalmente Stati Uniti, Cina e Russia, essendo l'Europa una realtà che può interloquire a buon diritto con quelle e condizionarle, e proprio per questo motivo è la realtà che queste realtà, che questi grandi soggetti, Cina, Stati Uniti e Russia, vorrebbero disgregare per poterne prendere un pezzo o tutto, uno di loro. L'altro aspetto è quello che sta succedendo dentro la comunità europea. Questi due aspetti dovrebbero essere sempre tenuti presenti, perché se prevale l'uno si rischia di sottovalutare l'altro. In questa situazione, quello che è successo questa settimana, dopo che avevamo registrato l'atteggiamento della Banca Europea e quindi che ad una prima affermazione di Christine Lagarde che non avrebbe seguito lo stile di Mario Draghi, invece poi è arrivato l'inversione di marcia dicendo che, e facendo anche atti che comportavano il proseguimento della immissione di liquidità a sostegno delle economie europee. Poi è arrivata anche un po' con movimenti analoghi la von der Leyen, che prima ha detto una cosa, poi ce l'ha rimangiata e ha dimostrato di aver capito che la situazione era cambiata, che l'Europa o riesce a operare come Europa, oppure se i singoli paesi si comportano come singoli paesi alleati non si va da nessuna parte. Questo ha determinato atteggiamenti nuovi, sia di posizioni diverse fra Francia e Germania, che è una cosa nuova, sia soprattutto posizioni diverse fra la Germania, l'Olanda e i paesi del nord. Naturalmente dire che tutto è risolto in questo momento sarebbe assurdo, ma registrare che addirittura in Europa si è parlato di un piano Marshall europeo è significativo del fatto che si è entrati nell'ottica che questa sarà una grande crisi paragonabile nelle conseguenze economiche, non in altro, alla Seconda Guerra Mondiale, e nelle conseguenze economiche disastrose della Seconda Guerra Mondiale si uscì con dei risultati estremamente positivi, proprio perché ci furono spinte come il ormai storico piano Marshall.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Vi ricordo che ci stiamo occupando di un problema fuori dal coronavirus, e vale a dire i nostri rapporti con l'Europa. La domanda: l'Europa c'è matrigna? Sentiamo cosa ci ha risposto anche Massimo Biagioni.
Parlare oggi di europeisti convinti o meno è abbastanza complicato. Io credo che sul piano ideale l'Unione Europea rimanga la migliore idea del dopoguerra, però è un aborto che non è arrivata a fare gli Stati Uniti d'Europa. Perché manca la politica, è mancata la politica in questi ultimi decenni, sono mancati i leader nazionali che si impegnano personalmente. L'unico ultimo grande leader espresso da un grande paese, Jacques Delors, che non a caso in questi ultimi giorni sta richiamando tutti a evitare la catastrofe. perché è mancata sempre una linea unica su una serie di argomenti che sono centrali nello sviluppo dei paesi: il fisco, la difesa, l'immigrazione, i diritti dei cittadini. Mancano cioè le politiche che una grande confederazione dovrebbe fare. Poi sul fronte della disgregazione ha lavorato la Russia e ultimamente anche l'America, ma soprattutto la Russia, che ha soffiato sul fuoco. Non scordiamo che già tanti anni fa Putin finanziava i movimenti di estrema destra contrari all'Unione Europea. C'è stata l'unione delle monete e delle finanze, c'è stata una esclusiva visione economica e nel progredire degli anni gli stati più forti sono diventati più forti, quelli più deboli deboli. Con l'allargamento ad est è esploso l'egoismo ed è cresciuto quel fenomeno del sovranismo che, specie per alcuni paesi, significa prendere tutto quello che è possibile senza corrispondere mai niente. E come valga per tutti la Polonia. E la risposta dell'Unione Europea invece è stata debole e accondiscendente, salvo che con la Grecia ha avuto un eccesso. Poi ha preso campo l'euroburocrazia, una terribile macchina nefasta e con la scusa della concorrenza, quando del rigore, ha concepito bandi super complicati e autorizzato la falsificazione dei prodotti DOP anche italiani. E del resto l'Italia ha partecipato all'Unione sempre con le seconde e le terze file, che almeno nella Prima Repubblica erano di valore, partecipando poco e male ai lavori dell'Europa. Non scordiamoci che Malfatti era presidente della Commissione, si dimise per tornare a fare il ministro dell'agricoltura nel governo italiano. Non dimentichiamo che Prodi ha vissuto come un'onta il fare il presidente dell'Unione anziché il presidente del Consiglio, e ha aumentato il pregiudizio nei confronti dei soliti: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, con i governi Allegri, con il virtuoso Nord Europa. Diciamo che il rischio di implosione è concreto, un'aridità che potrebbe far esplodere tutti i rapporti, con un risultato sicuro per tutti: meno forti, più esposti alla crisi, in balia degli altri paesi. Bisogna recuperare l'identità, la politica, certo che non sono in grado né la von der Leyen, che è una mediazione di figure di secondo piano, né la Lagarde, ma occorre recuperare perché è a rischio il futuro di tutti.
Grazie a Massimo Biagioni, ed ora ascoltiamo invece la risposta di Alessandro Scipioni.
Il problema dell'Europa è vedere se esiste un'Europa, o meglio, capire la vera natura dell'Europa. A me fanno ridere quelli che si definiscono europeisti convinti. Io per primo sono un europeista convinto, laddove si parla di una federazione di popoli che fa quello che è necessario fare per una federazione. L'Europa, quando è stato chiesto da Kissinger qual è il numero di telefono dell'Europa, aveva ragione, perché davanti a ogni crisi internazionale l'Europa si disgrega. Questo è un esempio importante. La federazione in America che cosa fa? Dà dei poteri agli stati, mentre poi dà anche dei poteri alla federazione. Uno di quelli importanti è la difesa. La difesa degli stati europei è per il 90% gestita dalla NATO, non è gestita da una vera e propria forza di intervento europea, anche perché altra cosa che servirebbe è una politica estera comune, che non c'è. E tutte le volte quando c'è una crisi, anche i più convinti degli europeisti nord europei fanno l'interesse del loro singolo Stato, non l'interesse della Confederazione. Non c'è mai stato un peso unitario dell'Europa in qualcosa di militare, in qualcosa di politica estera. Tant'è vero che il portavoce dell'Unione Europea in politica estera potrebbe essere definito come il vicepresidente americano sulla superflua eccellenza, non ha peso. In questo momento si sta verificando questo. La moneta unica deve avere una volontà politica unica, una volontà politica elettiva, altrimenti non ha senso quello che sta avvenendo. Sta avvenendo che i paesi nord europei non hanno assolutamente interesse a portare avanti politiche monetarie favorevoli ai paesi dell'Europa del Sud o dell'Europa mediterranea, e fanno il loro interesse economico. Pensiamo alla federazione che può essere quella più paragonabile alla nostra, che è quella degli Stati Uniti d'America, comunque figlia storicamente dell'Europa. Era nata anche quella con una costituzione che è durata 4-5 anni, estremamente capziosa, in cui gli stati avevano grosso peso, in cui riuscivano a bloccare l'azione del governo federale, ma sin da subito hanno dovuto decidere di cambiarla. Ora, l'Europa, se vuole essere l'Europa dei tedeschi, degli olandesi, dei belgi, tra l'altro se guardiamo anche a livello di demografico, insomma l'Italia ha il suo peso. L'Italia è un paese con 70 milioni di abitanti, l'Italia è un paese che pesa, differentemente anche dalla Grecia che ne ha 9. Quindi quello che io voglio dire è che non si può pensare che istituzioni non democratiche portino avanti le politiche monetarie nell'interesse poi sciovinista di questo o di quello Stato membro. Se l'Europa c'è, se l'Europa esiste, deve andare in soccorso dei suoi Stati membri. Lo Stato che solitamente arriva ultimo negli Stati Uniti d'America è il Mississippi. Ma non ci sono politiche della federazione americana che fanno impoverire il Mississippi. È lo Stato che ha i rendimenti nella classifica degli Stati peggiori. Vengono imposti dei vincoli di bilancio, vengono fatte anche politiche monetarie d'assistenza, perché ci sono istituzioni democratiche e il Presidente, il Congresso risponde anche ai cittadini del Mississippi. Ora, non si può pensare a una politica di austerity che ammazzi l'Italia. Noi avevamo quasi lo stesso tasso di disoccupazione della Germania quando siamo entrati in Europa. Adesso è una Waterloo per l'Italia. Quindi, se l'Europa esiste, lo deve dimostrare anche nei momenti di difficoltà. Deve avere una politica estera seria, deve avere una difesa seria, ma deve avere una politica monetaria non a vantaggio di questo o di quello, ma una politica monetaria che nel complesso tenga conto dei bisogni e delle necessità delle nostre partite IVA, delle nostre aziende che chiudono, del nostro made in Italy che è massacrato perché non più competitivo. Questa è la federazione, quindi è l'Europa che decide se esiste. Se ci chiude la porta in faccia nel momento del bisogno, è l'Europa stessa che ci dice che non vuole essere Europa.
Grazie anche ad Alessandro Scipioni. Chiudiamo la carrellata delle opinioni con quella di Eugenio Giani.
Io ritengo che l'Europa sia una scelta strategica e importante, che fa parte ormai di un consolidato che veramente sarebbe difficile tornare indietro. L'Europa, in un mondo globale in cui si confrontano la Cina con gli Stati Uniti, colossi che hanno più di 500 milioni di persone, gli Stati Uniti 1 miliardo e 500 milioni di persone, la Cina, con colossi come l'India che supera il milione di abitanti e poi la Russia, è evidente che non può che essere una realtà da cui non si torna indietro. Io ritengo che, detto questo, l'Europa però debba uscire dall'ambiguità di un coordinamento di stati, deve diventare un vero e proprio stato o federale o confederale, e quindi quando vi è uno stato anche federale e confederale ci deve essere una guida politica che nei momenti come questo di emergenza dà degli input precisi a cui poi si piega la logica economica come la logica sociale, culturale, di comunità. Oggi però questa Europa manca di una guida politica, perché è un paese stranissimo nel quale a farla da padrone è la banca centrale e quindi le logiche assolutamente economiciste. In realtà il passo per arrivare a una guida politica dell'Europa era stato fatto nel 2005, si arrivò anche a un referendum per consentire di creare una maggiore capacità di guida da un punto di vista politico dell'Unione, però il referendum che ne seguì portò al no del popolo olandese e del popolo francese.
Grazie anche a Eugenio Giani. La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui. Ci siamo occupati dei nostri rapporti con l'Europa. La prossima settimana non andiamo in onda perché coincide con la settimana delle festività pasquali. Allora permettetemi anche di fare un augurio a tutti per una buona Pasqua. Noi torneremo a sentirci la settimana con il venerdì 17, sabato 18 e domenica 19. Un saluto a tutti da Stefano Galli e soprattutto un augurio di buona Pasqua.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.